E allora adesso andiamo a parlare di qualcosa che è un, come dire, è una ricerca, è una caccia, c'è qualcosa da trovare nella pianura padana più o meno, qualcosa che è stato parzialmente trovato, ma c'è ancora molto da cercare, visto che si tratta di qualcosa che viene dal cielo. Ne parliamo con il nostro consulente scientifico, il professor Flavio Cenni, docente di scienze naturali, nostro abituale ospite, autore anche di un libro interessante intitolato Cronocronache, che è un po' una serie di riflessioni, di saggi su alcuni argomenti di divulgazione scientifica, e un po' invece ha una sua parte narrativa con dei racconti legati appunto ai temi approfonditi nell'altra parte. Flavio Cenni, buonasera, bentornato.
Buonasera Mauro, buonasera a tutti.
Allora, tu sei qui questa sera perché c'è appunto qualche cosa da cercare, qualcosa che è stato parzialmente trovato. Esatto. Di che cosa stiamo parlando?
E mentre tu parlavi di materiali dispersi sull'autostrada, io pensavo ad altri materiali dispersi altrove.
Esatto.
Sì, 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 in effetti c'è stato un fatto abbastanza importante in campo astrofisico. Il 1 gennaio 2020, ecco, si è inaugurato il nuovo anno nel tardo pomeriggio con una scia luminosa nel cielo che è stata osservata da diversi punti del nord Italia. Era una brillante meteora, come si dice, o in termini più comuni una brillante stella cadente, che è stata osservata da varie persone e anche da alcuni punti di osservazione dell'INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica. E molto abilmente gli scienziati dell'INAF, facendo dei calcoli precisi, sono riusciti a prevedere dove poteva cadere qualche frammento di questa meteora.
Sì.
I frammenti che arrivano a terra si chiamano meteoriti e hanno lanciato un appello alla popolazione invitando a cercare in terra accuratamente se si trovava qualche sasso, che questi sassi spaziali sono ben diversi dai sassi comuni, quindi si riesce a individuarli abbastanza facilmente anche da parte di un profano, perché sono sassi tutto sommato levigati, senza spigoli e rivestiti da una patina nerastra dovuta alla fusione, al gran calore, poi spiegheremo perché si surriscaldano mentre scendono nell'atmosfera. Con questa descrizione, in effetti, e dando anche la zona, indicando la zona dove era probabile che fosse caduto qualche frammento di questo sasso spaziale, che sarebbe poi la zona di Svetro nel Modenese, è successo che effettivamente una persona qualsiasi, un ciclista, ha trovato, accompagnato dalla sua cagnolina, ha trovato due frammenti di questo oggetto, di questo meteorite. Ha contattato gli scienziati e esaminando questi frammenti si vede chiaramente, soprattutto in uno dei due, c'è una superficie di frattura molto netta, fresca, si vede benissimo, la vedrebbe anche un profano, quindi vuol dire chiaramente che c'è ancora qualcosa sul terreno, non è stato trovato tutto. E la gente dirà, sono dei sassi, ne hanno già due, possono, e ne hanno due che si accontentino. No, perché ogni frammento di meteorite può essere prezioso, perché ci forniscono informazioni su com'era la Terra, com'era il sistema solare all'inizio della sua formazione. Questi frammenti che hanno trovato, per intenderci, hanno circa 4,5 miliardi di anni. Per dare un'idea, il nostro Sole ha 4,6 miliardi di anni, è leggermente più vecchietto. La Terra invece ha anche lei circa 4,5 miliardi di anni, quindi più o meno hanno la stessa età della Terra questi frammenti. E quindi ci possono dare un'idea, dare informazioni preziose su com'era il sistema solare nei primi tempi della sua formazione.
Naturalmente.
Quindi gli scienziati invitano le persone comuni, perché sono loro poi che sono utili in questo senso e preziose, a cercare ancora nella zona, perché ci deve essere ancora qualcosa, qualche frammento. Perché dicevo, c'è una superficie di frattura in uno dei frammenti trovati, credo anche nell'altro, che indica chiaramente che si è staccato, c'è qualcos'altro sul terreno. E se qualcuno trovasse appunto nella zona del Modenese vicino a Cavezzo qualche altro frammento, lo inviterei a contattare l'INAF, che è il nostro Istituto Nazionale di Astrofisica. Possono trovare sul sito internet dell'INAF, che si chiama Media INAF, che fa anche divulgazione scientifica, l'indirizzo email a cui scrivere, mandare magari la fotografia di ciò che è stato trovato, perché poi così ci potrà essere un contatto diretto. Ecco, mi raccomando, si raccomandano gli studiosi, gli astrofisici, di non toccare con le mani il frammento. Non perché sia pericoloso, ma perché lo si potrebbe contaminare con materiale organico e poi le analisi vengono completamente falsate. Con i frammenti che hanno già recuperato, ci sono in corso le analisi, stanno usando il microscopio elettronico, l'ho usato anch'io, è un potentissimo strumento di indagine proprio a livello microscopico, però non si sanno ancora i risultati definitivi.
Ho capito, quindi come bisognerebbe raccogliere questo oggetto?
L'ideale sarebbe la carta di alluminio tipo Dobpack.
Ecco.
Forse anche la plastica, però c'è qualcuno che dice che la plastica potrebbe lasciare qualche traccia. L'ideale è la carta d'alluminio. Comunque con le mani meglio non toccarlo proprio.
Va benissimo, questa è l'indicazione. Quindi chi si è incuriosito a questa storia e vuole partecipare alla caccia al meteorite sa adesso in che zona più o meno deve cercarlo e come si deve comportare nell'eventualità di un ritrovamento. Intorno a questi oggetti provenienti dal cielo, caro Flavio, c'è un... come dire, un'informazione ambivalente, no?
Sì,
ecco.
Purtroppo.
Ecco.
Ecco, mentre nel caso delle meteorite di cui stavamo parlando di Cavezzo, l'informazione è stata ottima, infatti ha condotto a ritrovamento di due frammenti, è stata utilissima l'informazione dovuta ai media, mi ricordo invece che quest'estate c'è stata una pessima divulgazione, una distorsione della realtà. Avevo letto con certo nervosismo degli articoli, ce l'ho qui sott'occhio, basta leggere qualche titolo, articoli usciti quest'estate per rallegrare il periodo estivo degli italiani, titolo: l'asteroide sulla Terra il 9 settembre, sulla Terra il 9 settembre. Paura per l'impatto. Altro titolo: elevatissima probabilità di impatto. E qualcuno si chiedeva anche, sempre in questi articoli terroristici, che tipo di conseguenza ci sarà con l'impatto. Ecco, dunque, ma roba da matti, non c'è stato nessun impatto. Poi, per di più, avevano previsto che l'asteroide sarebbe passato, precipitato, diciamo, sulla Terra il 9 settembre, no, è passato il 27 settembre, nessuno se n'è neanche accorto, quindi già la data era sbagliata, e comunque era così vicino alla Terra, ma così vicino, figurarsi, era una distanza 18 volte la distanza tra Terra e Luna.
Ecco, quindi diciamo che forse c'era bisogno di riempire un po' di spazio su qualche giornale in assenza di altre notizie, gonfiando. Ecco.
Sì.
Allora, tu hai scritto un racconto a proposito proprio di questo genere di terrore dallo spazio e io vorrei che lo ascoltassimo adesso insieme. Il tam-tam dei media era ormai intollerabile. Reti radiofoniche e televisive, quotidiani e siti internet ripetevano la notizia in modo sempre più martellante, via via amplificandola, deformandola, colorandola di fosche tinte. Da un mese la NASA aveva diramato un preoccupante comunicato in cui si rendeva noto che un inatteso mastodontico asteroide stava viaggiando verso la Terra. Secondo i calcoli degli astrofisici, la probabilità di collisione era di discreta entità, anche se era del tutto possibile che l'asteroide sfrecciasse nei pressi della Terra e poi passasse oltre, perdendosi nelle profondità del cosmo da cui era così improvvisamente emerso. La scoperta dell'asteroide era avvenuta tardivamente e il poco tempo disponibile prima del possibile impatto con la Terra non consentiva di organizzare una missione spaziale atta a colpirlo con una testata nucleare. L'umanità avrebbe quindi assistito, inerme e passiva, a un sinistro evento celeste con un possibile esito catastrofico. Pip era un individuo abituato a una vita semplice e tranquilla, anzi monotona. Viveva nel suo eremo isolato in cima a una collina, aveva pochi contatti coi suoi vicini, ma era soddisfatto così. Gli piaceva godersi il silenzio e la pace. Gli piaceva oziare osservando le stelle, il loro aspetto, la loro disposizione nel firmamento. Voci allarmanti giunsero però a turbare l'atmosfera idilliaca in cui era abitualmente immerso. La notizia gli piombò addosso come un macigno. Quando un vicino si arrampicò faticosamente fino in cima alla collina per informarlo del funesto evento, Pip rimase impietrito, sconvolto, terrorizzato. Il vicino tentò di moderare i toni, facendo presente che la catastrofe era possibile, ma non certa. Gli scienziati avevano comunicato che lo scontro tra Terra e asteroide probabilmente non sarebbe avvenuto. «Probabilmente», borbottò Pip, «probabilmente. Io ho bisogno della certezza. La certezza che il mio mondo continuerà a esistere. Io nella vita mi accontento di poco, però ho bisogno di sapere se quel poco svanirà in uno schianto immane oppure no». «Nessuno può darti la certezza», rispose il vicino scuotendo il capo mentre si allontanava scendendo dalla collina. Scoraggiato, Pip si sedette su un grosso sasso fuori della sua modesta abitazione. Il paesaggio rurale circostante era brullo, grigio e tutt'altro che ameno, ma Pip era nato lì, era vissuto lì e non lo avrebbe mai abbandonato. E poi quelle splendide stelle sospese sopra di lui sembravano proteggerlo dall'alto. «Purtroppo», pensò Pip, «proprio dall'alto sta per arrivare un mostro cosmico che schiaccerà tutto quanto mi è più caro». Scavò una profonda buca nel suolo e vi sotterrò i suoi ricordi di famiglia, piccoli oggetti privi di valore, ma per lui immensamente preziosi. Nella sua ingenuità si illudeva di salvarli dall'annientamento, dalla distruzione derivante dall'impatto tra i due corpi celesti. Aveva appena finito di riempire di nuovo la buca, pressando il suolo per renderlo il più compatto possibile, quando, alzando lo sguardo, vide in cielo un disco, un oggetto tondeggiante di un sinistro colore bianco-azzurro che si ingrandiva rapidamente. Non era certamente una delle sue amate stelle, era quella funesta minaccia cosmica che si stava velocemente avvicinando per distruggere il suo caro vecchio mondo. Quel disco si ingigantiva sempre di più, sempre di più. Pip abbassò lo sguardo. Gli mancò il coraggio di guardare in faccia il suo nemico. Guardava in terra la sua buca, lo scrigno dei suoi ricordi. Attendeva mestamente la fine di tutto. Ma la fine non arrivava. Il tempo passava, ma non accadeva nulla, assolutamente nulla. L'ambiente intorno a lui era tranquillo e silenzioso. Pip riprese coraggio e alzò lo sguardo verso l'alto. Le sue amate stelle risplendevano serenamente e quel disco minaccioso si era notevolmente rimpicciolito, segno che quel terrificante corpo celeste si stava allontanando sempre più per essere ingoiato dall'oscurità dalla quale era emerso. Nessun impatto, nessuno scontro tra Terra e asteroide. Del resto, gli scienziati avevano previsto che la collisione era possibile, ma poco probabile. Pip era stato troppo pessimista. Il suo mondo pacifico e i suoi ricordi erano salvi. L'incubo era finito. dopo tanta tensione, finalmente cominciò a rilassarsi, anche se tremava ancora per l'intensissima emozione. Su una delle sue due bocche si delineò un sorriso e l'antenna sul capo vibrò di felicità. Pip tornò raggiante nella sua casetta, in cima alla collina più alta dell'asteroide. E questo era Impatto Imminente, un racconto del nostro ospite, il professor Flavio Cenni. E a questo, vabbè, qui c'è un rovesciamento delle prospettive, ma come negarlo? Le prospettive sono in questo caso, in uno scenario di questo genere, terribili da tutte e due le parti.
Innanzitutto ti ringrazio, Mauro, per aver dato più fascino, più pathos al mio raccontino, che, come dici te, sì, aveva un finale scherzoso, proprio per cercare di alleggerire un po' il tema, che spesso è trattato troppo drammaticamente dai mass media, ecco, spaventando anche la gente. Ecco, il mio scopo è questo, togliere un po' di paura, anche chiarendo che cosa sono effettivamente questi vari corpi, meteore, meteoriti, asteroidi, che uno vede come dei mostri cosmici, ecco.
Ecco, sì, anche perché la definizione è abbastanza, per noi profani, le definizioni sono tutte uguali, ci danno un'immagine comune, invece sono cose differenti.
Sì, posso provarmi a spiegarlo in poche parole. Dunque, diciamo che intorno alla Terra ci sono tanti corpi rocciosi di non grosse, di piccole dimensioni, che sono proprio quelli che poi danno origine ai meteoriti. Questi corpi rocciosi, come origine, derivano o da asteroidi o da comete. Quando si avvicinano alla Terra, attratti dalla forza di gravità terrestre, scendono velocemente verso Terra e, sfregandosi, diciamo così, contro la nostra atmosfera, per attrito si surriscaldano e si incendiano e di solito bruciano completamente. Ora, questo materiale incandescente che scende velocemente viene chiamato dalla gente comunemente stella cadente, gli scienziati preferiscono chiamarli meteore. Poi, se la meteora è molto grossa e non si consuma completamente, una parte molto più piccola riesce ad arrivare a terra e questo è il meteorite, come quello che è stato rintracciato. Il termine stella cadente non mi piace in generale, perché non sono stelle. Le stelle sono globi di gas che emettono calore e energia per via delle reazioni nucleari che avvengono al loro interno. Invece, come ho detto, questi corpi emettono luce, calore, semplicemente perché si sono sfregati contro l'atmosfera e per attrito si sono surriscaldati.
Attrito,
ecco.
Certamente.
Sì.
Allora, abbiamo degli aggiornamenti da dare, perdonami Flavio, perché c'è una situazione, certo, che riguarda la statale 281 del passo di Limina. Traffico congestionato per un incidente con persone, ci troviamo un chilometro prima dell'incrocio per Melicucco, i disagi in entrambe le direzioni, e c'è una ricaduta di questa situazione che riguarda la S10, la strada di grande comunicazione Ionio Tirreno. Abbiamo traffico bloccato per questo incidente all'altezza dello svincolo Fili e con appunto l'allacciamento con la statale 281 del passo di Limina in entrambe le direzioni. Quindi traffico bloccato sulla S10, la strada di grande comunicazione Ionio Tirreno, è congestionato sulla statale 281 per questo incidente che si è verificato un chilometro prima, circa prima dell'incrocio per Melicucco sulla statale 281. Altro aggiornamento arriva dalla statale 87 Sannitica, rallentamenti per un altro incidente e ci troviamo un chilometro circa prima dell'incrocio per Vinchiaturo, disagi in entrambe le direzioni. E, c'è un'altra curiosità venuta fuori caro Flavio Cenni, professore di scienze naturali e nostro consulente scientifico abituale, che riguarda appunto il rapporto nostro con questi oggetti volanti. Tu provavi a ipotizzare una domanda che io potrei fare così anche al collega Luigi Giudici, che adesso è alla console. Tu sei mai stato, caro Luigi, colpito da un meteorite? Dice di no, ha fatto un gesto assolutamente inequivocabile.
Certo.
Però un rapporto con questi oggetti in realtà ce l'abbiamo, no?
Sì, no, se io chiedessi agli ascoltatori, si faccia avanti, può contattarci qualcuno colpito da un meteorite, dicono tutti, ma questo qui è un professore pazzo, perché uno che è stato colpito da un meteorite non è più in grado di parlare, di fare niente, ovviamente si è polverizzato. E invece non è vero, perché noi siamo quotidianamente colpiti dai meteoriti, ma perché io bisogna specificare, i meteoriti non sono tutti quei sassoni di grosse dimensioni a cui si pensa subito. In generale sulla Terra piovono quotidianamente tonnellate, anzi specifico 44 tonnellate di meteoriti al giorno scendono sulla Terra. Diciamo, si dice, per scherzare un po', sono 7 elefanti. 7 elefanti che scendono giornalmente sulla Terra.
Giornalmente,
sì. Però non è che ci può cadere in testa un elefante. È il peso di 7 elefanti. In realtà queste 44 tonnellate, questi 7 elefanti scendono sotto forma di una polvere finissima che deriva appunto dalla disgregazione delle meteore mentre scendono in atmosfera. La nostra fantastica atmosfera è uno scudo protettivo eccezionale che distrugge tutto quello che passa attraverso, lo brucia. Qualcosa può arrivare ogni tanto, appunto i meteoriti, ma in generale vengono distrutti, polverizzati, e quindi sulla Terra quotidianamente scende, cala questa delicatissima polvere che noi inaliamo, ce la mangiamo, la respiriamo e non ci fa nessun danno.
Siamo sicuri? Io magari sul fatto che non ci procuri nessunissimo.
Allergia magari.
No, non lo so, però comunque la cosa mi preoccupa, devo dire, il fatto di avere questi 7 elefanti che incombono nella nostra atmosfera non mi tranquillizza, però questo è il dato di realtà, perlomeno lo conosciamo adesso.
Sì, è il dato fornito dalla NASA.
E quindi... Benissimo, allora Flavio Cenni, grazie infinite per averci illuminato sulla situazione di questi corpi per noi luminosi, proprio perché bruciano entrando nell'atmosfera. Ne sappiamo sicuramente molto di più. Ricordo professor Flavio Cenni, docente di scienze naturali, autore di Cronocronache, e nostro, ne siamo fieri, consulente scientifico abituale. Ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e ci lasciamo con un pezzo che è intitolato Fireball, appunto palla di fuoco, ed è un classico dei Deep Purple.